Beh, è stata accolta bene in un coro di compiacimento, però merita una considerazione. Tutte le volte che nel nostro mondo ci sono dei problemi gravi, in questo caso una grande crisi economica, che stanno subendo tutti, lo stanno subendo gli stati, lo stanno subendo le istituzioni politiche, le istituzioni finanziarie, industriali, le famiglie, i cittadini, ecco, tutti invocano l'esigenza di etica. All'unisono l'etica diventa l'elemento scarso in natura quando ci sono dei problemi. Per cui tutti si sono molto complimentati con questa enciclica, tutti hanno esaltato l'importanza, il richiamo di questa enciclica a un bisogno di etica, interpretandolo poi in vari modi, come se lei sa, perché l'enciclica richiama l'etica in momenti ben precisi e con considerazioni estremamente precise. Ma alla fine tutti che non hanno letto naturalmente l'enciclica sono d'accordo nel dire che l'enciclica richiama un bisogno di etica. In realtà, finito la crisi, se è vero che sta finendo, cosa di qualche dubbio, però finita la crisi vedrà che si parlerà sempre meno sia di etica che di enciclica. In realtà, chissà perché, la mancanza di etica noi la vediamo sempre nel nostro vicino. Ne parliamo, facciamo i corsi di etica, facciamo definizione di etica di strumenti, la banca etica, il fondo etico, ma dimenticandoci che l'etica si deve prima di tutto vivere piuttosto che insegnare. Bisogna dimostrarla che cosa vuol dire il comportamento etico.
Gli ultimi interventi del presidente statunitense Obama contro il gigantismo delle banche, contro il ritorno dei superbonus ai manager, le opportunità di cambiamento legate alla crisi non sono state colte o c'è ancora la possibilità per recuperare i principi dell'etica sociale nell'economia?
Anzitutto, ritengo che si sia esagerato nel incolpare i banchieri e i finanzieri dell'origine della crisi. L'origine della crisi non è nelle banche e nella finanza. La banca e la finanza hanno concorso ad aggravare la crisi nelle sue origini, cercando di compensare dei problemi che erano stati generati precedentemente, cioè il crollo dello sviluppo economico, che si è cercato di camuffare attraverso l'uso di strumenti finanziari. E se posso addirittura quindi essere molto polemico, dirò che più che i banchieri hanno avuto responsabilità alcuni governanti che hanno stimolato, supportato e giustificato quell'espansione creditizia che venne utilizzata per sostenere un tasso di crescita che è stato poi essere riconosciuto fittizio. Adesso ci troviamo però di fronte a un maggior problema, quello che ne sentiremo parlare per molto tempo. In termini tecnici viene chiamato deleveraging, che tradotto in italiano significa sgonfiamento del debito. Negli ultimi 10 anni, anche in Italia, negli Stati Uniti, in media, in tutto il mondo occidentale, l'impatto percentuale del debito totale sui prodotti interni lordi, sul PIL, è passato da circa un 200% a un 300%, quindi è aumentato di circa un 30%. E questo gonfiamento artificiale di debito, debito intendo il debito dei governi, differentemente tra paese e paese. In Italia più alto il governo e addirittura non de quasi pochissimo debito da parte delle famiglie. Negli Stati Uniti altissimo indebitamento delle famiglie, basso debito del governo. Però il debito totale, quindi dei governi, delle famiglie, delle istituzioni finanziarie, delle istituzioni non finanziarie, quelle industriali, oggi deve essere sgonfiato. Sgonfiato vuol dire che prenderà tra i 5 e i 7 anni in paesi maturi come l'Europa e gli Stati Uniti per potersi ridimensionare e ritornare a dei criteri accettabili. Questo significa che per 5-7 anni abbiamo di fronte a noi delle scelte di strategia economico e finanziaria che non sono molto eccitanti. Nel senso che se non vogliamo dichiarare alcune bancarotte, e qualche piccolo Stato può poterla dichiarare, non dimentichiamo l'Argentina, se non vogliamo inflazionare questo debito, quindi ridurlo attraverso un'accelerazione dell'inflazione che penalizzerebbe tutti, se E se non abbiamo grandi opportunità di shock, come qualche economista o banchiere ogni tanto richiama, non vedo quali shock potremmo avere, forse le biotecnologie, una nuova Silicon Valley, c'è soltanto un modo per ricostruire un equilibrio economico-finanziario che si chiama austerità.
Non c'è vera crescita se crolla la natalità e manca il rispetto per la vita, fa capire il Papa nell'enciclica, ricordando che non si può considerare l'aumento della popolazione come causa prima del sottosviluppo. Si può dire allora che la crisi sia frutto di una crescita drogata e non più sostenibile con questi bassi livelli di natalità, soprattutto nel mondo occidentale?
L'origine della crisi, io personalmente su questo non ho dubbi. L'origine vera della crisi è il crollo della natalità nei paesi occidentali. Negli anni 75 le teorie cosiddette dei neo-malthusiani predissero che se il tasso di popolazione fosse continuato a crescere come era cresciuto negli ultimi anni, intorno al 4-4,5%, prima del 2000 milioni di persone sarebbero morte di fame, soprattutto in Asia e India. Questo già ve la dice lunga sulle capacità previsionali che riguardano l'uomo, fatte da sedicenti sociologi economisti. Ben ha detto il Papa qualche domenica fa quando ha richiamato gli economisti e quelli che amano e hanno tendenza, attitudine a fare previsioni a lungo termine che provocano poi decisioni che probabilmente fanno peggio delle stesse supposte previsioni. Meglio hanno previsto negli ultimi 50 anni, 100 anni se vuole, i grandi romanzieri come Giulio Verne o Herbert G. Wells, piuttosto che non tanti economisti. Bene, che cos'è successo quando il crollo della natalità nel mondo occidentale c'è stato, mentre nel mondo cosiddetto emergente o terzo, quarto mondo, siccome non sapevano leggere i libri sulla bomba demografica, hanno continuato tranquillamente a far figli, anzi hanno migliorato le loro condizioni di vita grazie alla sanità, alla migliore alimentazione e così via. Nel mondo occidentale invece il tasso di sviluppo della popolazione crolla da un 4-4,5% fino agli anni 75 a progressivamente in 5 anni a uno 0%. Lei 0% del tasso di crescita della popolazione non vuol dire che non si fanno figli, vuol dire che si fanno due figli a coppia. Allora, che cosa succede se la popolazione non cresce? Teoricamente la popolazione deve accettare un'austerità che è legata al fatto che non nascendo le persone, non è che il numero di popolazione restando uguale resta inalterata la sua struttura cambia, perché crollando le nascite ci sono meno persone giovani che entrano nel mondo del lavoro produttivamente e ci sono molte più persone anziane che escono dal sistema produttivo e diventano un costo per la collettività. In pratica, se la popolazione non cresce, i costi fissi di questa struttura economico-sociale aumentano. Drammaticamente, dipende da quanto è evidentemente la struttura della popolazione e quant'è la sua ricchezza. Però i costi fissi aumentano i costi della sanità, i costi sociali. Non solo, non si possono più diminuire le tasse. Da sempre, dagli ultimi 30 anni, noi sentiamo dire dei nuovi governi che diminuiranno le tasse, mai sono state diminuite. Perché? Perché non si può. Perché la struttura di una crescita zero impedisce di poter diminuire le tasse aumentando esponenzialmente i costi. Poi c'è un altro fenomeno che impatta, grazie al non tasso di crescita della popolazione e l'economia, che è il crollo del risparmio. I giovani che non vanno al lavoro spostano il ciclo di accumulazione del risparmio di anni. Le famiglie non si formano. Molto spesso non si formano famiglie anche con un certo numero di impegni nei confronti dei figli, così che il risparmio si estingue. Ci sono meno attività finanziarie sul mercato che vengono intermediate dal sistema bancario, quindi il denaro costa di più e ce n'è meno e si devono inventare i prodotti derivati. Allora, a questo punto, quando il crollo dello sviluppo del mondo occidentale dovuto alla non natalità diventa un fatto preoccupante, allora si inventa il tentativo di compensare questo crollo dello sviluppo attraverso attività finanziarie. quindi l'espansione creditizia, anzitutto la delocalizzazione, quindi il cercare di trasferire tutte quelle produzioni in Asia per riportarle al nostro interno a costi minori. Maggior produttività, però la maggior produttività ha dei limiti. È come se per lei la maggior produttività personale della sua famiglia consistesse nel fare lo straordinario. Lei può fare un 10% in più del suo lavoro normale, delle sue attività, può fare un 20%, molto e quello non può andare, perché ha una soglia minima fisica, vitale, oltre la quale lei non può fare. Quindi, conseguentemente, come può aumentare il suo prodotto interno lordo, ottenerlo sufficientemente in piedi per un'economia che invece sta crollando? Può fare gli straordinari, come dicevamo prima, può mandare sua moglie a comprare i prodotti della vostra famiglia per vivere al supermercato discount, per cercare di spendere meno, ma poi ha un solo mezzo, indebitarsi. E il sistema incomincia a crescere grazie all'indebitamento delle famiglie. Chiunque può aumentare il suo prodotto interno lordo. Se io ho un prodotto interno lordo di 100 e voglio andare a 120, 130, è facilissimo se una banca mi finanzia per 20 e 30. Ma quello è un prodotto interno lordo non sostenibile sul lungo termine, perché io devo garantire di poterlo pagare. Le faccio un esempio. Negli ultimi 10 anni il tasso di indebitamento delle famiglie americane è già abbastanza alto, che era il 68% del prodotto interno lordo nel 1998 circa, va bene? Dal 68% passa al 2008 al 96%. Del prodotto interno lordo, cioè di 28 punti. Se lei prende 28 punti percentuali di crescita su 10 anni e lo divide per 10 anni, ha una media del tasso di crescita del 2,8% all'anno dovuto esclusivamente al consumismo a debito delle famiglie americane. In pratica, questo è stata l'origine della crisi, fino poi ad arrivare agli eccessi dei cosiddetti subprime, in cui si è finanziato quello che non... L'origine per cui lo strumento finanziario, la leva a debito, l'espansione del credito è stata fatta è per compensare il tasso di crescita dello sviluppo dell'economia legato al fatto che non nascevano figli.
Nella sua enciclica Benedetto XVI insiste sulla necessità di guidare la globalizzazione con un orientamento culturale personalista e comunitario, chiedendo di istituire un grado superiore di ordinamento internazionale. Sono obiettivi che possono entrare presto nell'agenda politica mondiale?
La risposta è sì. E per il Santo Padre il futuro è sempre legato ad un addendo in più che scappa a noi, che è la grazia, che fa sì che l'uomo faccia miracoli, se posso così dire. Però vediamo qual è il problema. Noi non dobbiamo considerare la globalizzazione un mezzo. Scusate, non dobbiamo considerarla un fine. La globalizzazione è un mezzo molto opportuno per globalizzare il bene, per globalizzare i valori che si hanno, che permettono all'uomo di avere uno sviluppo integrale. Quindi, anzitutto la globalizzazione è un mezzo. La globalizzazione, per essere effettiva, deve avere un fine, come qualsiasi mezzo. Non esiste un mezzo che di per sé è buono. Neanche un ospedale, neanche una clinica di per sé è buona. È funzione di chi la gestisce che cosa ne fa fare. Quindi un mezzo non è mai buono o cattivo, un mezzo è neutrale per definizione. Ma per dare un senso all'uso di un mezzo, l'uomo deve avere idee forti, deve avere pensiero forte. Se no, se l'uomo non ha un pensiero forte che lo aiuta a capire che cosa vuol dire dare un senso a uno strumento delle dimensioni dell'importanza come la globalizzazione, finirà che la globalizzazione si impossessa dello stesso pensiero. Se non è il pensiero a determinare il comportamento, sarà il comportamento a influenzare il pensiero. Perché non è facile? Perché noi stiamo globalizzando varie culture molto diverse. Prendiamo le tre grandi aree, le tre grandi, prescindo poi da quelle minori, però possiamo affrontare. La grande area nordamericana, che da un punto di vista di cultura è la cultura, chiamiamola protestante americana, molto liberal, molto aperta, molto liberista, molto, molto determinata, però con una capacità di comportamento che ogni tanto può sorprendere noi europei, che siamo sempre abituati a domandarci se quello che facciamo è bene o è male, magari perdendo anche un po' tempo. Loro magari esagerano un po' nell'attivismo, nel decisionismo, per poi pentirsi successivamente. Quindi già il modello americano ha una visione culturale di come si fanno le cose che non è quello europeo. Quello europeo, in linea di massima, anche se un po' poco sostenuto da noi stessi europei, che addirittura ci svilliamo da un certo punto di vista, svilliamo le nostre radici, quello in cui crediamo. L'Europa in questo momento è in una situazione completamente diversa, anche nei confronti di una crisi economica, perché tutto è divisa e ha visioni completamente diverse di come si fanno le cose. Oggi leggevo sul giornale Sarkozy che dice sull'immigrazione non faremo gli errori che ha fatto l'Italia. Già questo ce la dice lunga su come l'Europa potrà stabilire insieme una politica di immigrazione. Andiamo all'Asia. Pensiamo soltanto, in Asia già abbiamo una Cina e un'India che sono dominanti. La Cina, che cultura religiosa ha la Cina? Io ho un figlio che da 3 anni è in Cina, fa l'economista, e ogni tanto mi permette di capire qualcosa di più. La cultura, lei sa certamente, avrà riflettuto sul fatto che il comportamento economico di un soggetto, che sia banchiere, industriale, uomo politico, economista, non è soltanto legato agli studi che ha fatto, asettici, neutrali, ma è funzione anche dell'educazione che ha avuto. Qual è l'educazione cinese? C'è un po' di confucianesimo, un po' di buddismo e un po' di maoismo, mixato tutto insieme. Allora, che cos'è per loro dire la verità, mantenere la parola, il senso del dovere, il senso dell'obbedienza? E il nostro? Non lo so. Io non lo so. E poi ci sono 2 paesi emergenti, l'America Latina, la lascerei di parte, ma ce n'è uno che preoccupa di più in questo scenario internazionale, che è l'Africa. L'Africa che noi ex colonialisti europei abbiamo sempre disdegnato, l'abbiamo sempre considerata un qualche cosa da utilizzare secondo l'occorrenza per poi aiutare anche a crescere, per grande parte della crescita, se vuole, intellettuale dell'Africa è dovuta al fatto che il buon colonialismo europeo ha dato anche tanti valori, i paesi che sono stati colonizzati sono quelli che sono evoluti prima, senza nessun dubbio. Però oggi l'Africa sta per essere conquistata dai cinesi. Da 2 punti di vista, come risorse e materie prime e come manodopera. L'africano sta diventando la manodopera a basso costo del cinese. Ma il cinese ha la stessa visione dell'uomo che abbiamo noi? Queste sono le grandi domande che secondo me il pontefice si sta ponendo. Ecco perché è preoccupato in un processo di globalizzazione di quali sono i valori dell'uomo. Oggi c'è una sola grande ed unica autorità morale che continua a richiamare per tutti e in tutte le condizioni il valore dell'uomo. È il Papa della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Io non ne conosco nessun'altra.
Per sostenere lo sviluppo dell'intera famiglia umana, Benedetto XVI fa riferimento nell'enciclica al principio di sussidiarietà, bocciando invece le forme di assistenzialismo paternalista. È un modello che si sta affermando o c'è ancora molto da fare nella gestione degli aiuti internazionali?
Beh, senta, il modello assistenzialistico, paternalistico, come lo chiama lei, non aiuta l'uomo a crescere, non gli dà le motivazioni per svilupparsi, per rafforzarsi, per rendersi indipendente. E come vede, è come la cultura del know why e del know how. Il know why, saper perché. E l'uomo, se capisce il perché e impara a gestire la sua vita, fa le cose. Se uno impara soltanto il come, al massimo può fare quello che ha imparato a fare il come. La cultura classica europea è sempre stata quella del know-how-why, sapere perché, prima di sapere come. Questo è un punto essenziale in questo ragionamento. Il secondo punto è la sussidiarietà. La sussidiarietà, sono 2 tipi di sussidiarietà che secondo me il Pontefice delinea nella stessa enciclica. Il primo è la sussidiarietà dell'individuo verso lo Stato. Caso tipico, la situazione americana. Gli americani sono stati utilizzati per 15 anni per sostenere a debito la crescita del prodotto interno lordo americano che vacillava. E gli Stati Uniti, come sappiamo, ha avuto anche dei periodi complessi. Pensiamo all'11 settembre del 2001. Dover ricostruire un atteggiamento nei confronti del terrorismo come grande guardiano dell'umanità e probabilmente aumentando notevolmente le sue spese anche di difesa, d'accordo? Beh, le spese si pagano. Ecco l'esigenza di una crescita del PIL, perché una spesa forte nella difesa che è aumentata negli anni successivi con tassi del 14-15% all'anno, la spesa americana per gli armamenti dopo l'11 settembre, deve essere sostenuta dalla crescita di un prodotto interno lordo. Ecco l'esigenza di far crescere il prodotto interno lordo. E come si fa a crescere il prodotto interno lordo? Ecco l'abitudine americana. Si lascia la libertà all'individuo di farlo. Lo si mette in condizione di farlo. Tassi bassi e attrattiva per una forma di consumismo. Bene, dopo 10 anni le famiglie americane sono diventate povere, hanno perso una grande parte dei loro investimenti, liquidi, hanno perso una gran parte del valore della loro casa che non hanno ancora pagato, hanno perso una parte del fondo pensione che è privato notoriamente e sono indebitate per 2 o 3 anni e rischiano di perdere il posto di lavoro. In pratica le famiglie sono diventate sussidiarie loro alle esigenze di crescita dello Stato. Ecco la sussidiarietà negativa, la sussidiarietà contraria a quello che dovrebbe essere. E realizzando il sogno di John Fitzgerald Kennedy, cattolico, che diceva, cittadino americano, non stare a pensare a quello che lo Stato può fare per te, ma quello che tu puoi fare per lo Stato. Bene, qualche decennio dopo l'abbiamo visto, che cosa ha fatto il cittadino per fare qualcosa per lo Stato. Si è indebitato, diventando più vulnerabile e più debole. Poi c'è una seconda sussidiarietà pericolosa, quella dei paesi del terzo mondo, che sono utilizzati, ogni tanto anche gestiti, in modo tale da poter avere dei vantaggi nei loro confronti, le materie prime, il problema della manodopera, dimenticandosi completamente di loro quando questi vantaggi non sono più gestibili e utilizzabili. Scusate qui. Ecco, queste sono le due sussidiarietà che in questo mondo, in questo momento stiamo affrontando e vedendo. E non dimentichiamocelo, cioè in gioco non c'è soltanto un equilibrio economico, di ripresa economica, sarà lunga e difficile, ma in gioco c'è che cosa farà il cittadino per questo. Faccio un esempio, in Italia per esempio, l'Italia è un paese che ha alcune grandi risorse per fronteggiare una strategia nei confronti della crisi, per esempio le sue piccole e medie imprese, il risparmio degli italiani. Bene, io temo che questo risparmio possa essere portato a tradursi in consumi, quando il risparmio sappiamo che invece è la protezione di un individuo, della sua famiglia, delle sue scelte. Invece di stimolare le famiglie e la società a ricominciare a credere nel futuro e a fare figli, perché noi non facciamo figli, noi facciamo meno figli del tasso di sostituzione, infastidendoci poi dei progetti di immigrazione che ci danno fastidio. Abbiamo smesso di far figli, abbiamo creato una situazione, un contesto economico negativo di decrescita, e decrescita vuol dire maggior austerità, ma noi non vogliamo essere più austeri nel nostro stile di vita. Noi non vogliamo la sobrietà. La sobrietà né la cerchiamo e se per caso si avvicina la fuggiamo. La sussidiarietà dello Stato verso il cittadino è il cittadino, la famiglia, a cui il resto deve essere sussidiario, non viceversa. Invece la mia impressione dappertutto, in molte nazioni, in pochissime nazioni non l'ho visto, anche nella grande nazione americana che è sempre stato il grande simbolo della libertà, del liberismo, abbiamo visto che la famiglia e l'individuo è stato sussidiario alla crescita, al bisogno di crescita dello Stato per compensare un'esigenza di maggior crescita del proprio prodotto interno lordo. Tenga conto di una questa, lei si ponga 20 anni fa, e guardi l'America e guardi l'Asia nel processo già di globalizzazione. L'America cresce del tasso del 3%, l'Asia tra l'8, 9, 10, 14, 15%. Cosa dice l'economista della geopolitica? Dice, fra 10 anni l'America è cresciuta dell'80%, l'Asia del 300%. Chi gestirà il potere fra 10 anni? Il problema si pone, è anche un problema di carattere geopolitico, non soltanto economico. La competizione fra gli strati è anche questa. La popolazione è ricchezza. I neomalthusiani dicevano che la Cina e l'India sarebbero morte milioni di persone di fame. La Cina e l'India sono entrati nel ciclo economico dello sviluppo, sono diventati player, cioè attori importantissimi nella produzione, nei consumi e nella generazione di ricchezze finanziarie, tanto che oggi soltanto la Cina ha quasi il 40%, tra il 35 e il 40% del debito pubblico americano. Quindi non soltanto si sono sviluppate e hanno creato benessere che si sta diffondendo piano piano, ma sostengono persino le nostre economie mature che stavano crollando. Fra 10 anni la Cina dominerà il mondo, è bene o è male? L'unico problema è che quando si domina il mondo economicamente si esportano e si divulgano anche i propri culture, il proprio pensiero. La mia domanda aperta è: qual è la cultura cinese che noi importeremo nei prossimi 10 anni? Qual è il pensiero? Quali sono i valori che verranno esportati? Queste sono le domande che ci si pone.
Possiamo parlare ancora
tutto qualche volta.
3 minuti che rifaccio le domande con la camera. Facciamo un po' di piano di ascolto velocemente.
Lei vede anche in Africa la presenza della Cina. Perfetto.